Ave Maria, voi tutti bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. E stiamo parlando, abbiamo iniziato nella scorsa puntata, a parlare di un aspetto bellissimo della vita consacrata, cioè della sponsalità, di come ogni consacrato deve amare Cristo col cuore di sposo, di sposa. E nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare dell'intimità che si deve realizzare tra l'anima e Gesù, quella intima unione che deve essere poi coltivata via via e diventare sempre più intima e sempre più profonda. L'anima sposa dunque deve vivere soltanto per Gesù, dovunque vada. Deve portare con sé il ricordo del suo diletto. Al mattino il suo primo pensiero è Gesù. Alla sera, addormentandosi, è sempre al suo amore che deve pensare. Ella si alza, prega, lavora, parla, riposa, lotta, soffre, si dedica a mille occupazioni diverse, ma il suo pensiero è sempre vicino a lui. E senza stancarsi gli ripete che lo ama e che vuole amare solo lui. E Gesù ormai è il suo fedele compagno di viaggio. È lui che guarda, che ascolta, che prega, che adora e benedice. Ed è ancora su di lui che si appoggia, proprio come la sposa al braccio dello sposo nei momenti più difficili. Gesù diviene la luce, la forza, la consolazione, la felicità di quest'anima consacrata. Così dovrebbe vivere ogni anima consacrata, ma di fatto non sempre ciò avviene, perché tante volte si vive la vita consacrata, la propria consacrazione, dimentichi dello sposo. Non si vive quella intima unione con lui e ci si ricorda di lui soltanto, ecco, in quei pochi momenti di preghiera e niente più. E invece la vita di un'anima consacrata dovrebbe essere una preghiera continua. Una vita, e per intendere, intendiamo per preghiera continua, non solo lunghe ore di preghiera, ecco, anche lunghe ore di preghiera dinanzi al tabernacolo, ma anche quella vita di preghiera intesa come unione continua con Gesù, intesa come idea fissa, Gesù, idea fissa dell'anima consacrata. Ma purtroppo, ecco, come dicevo, ciò non avviene. È bello pensare alla vita dei santi. I santi che hanno trascorso lunghe ore dinanzi al tabernacolo. I santi che facevano di tutto per stare con Gesù, per stare con lo sposo. E così dovrebbe essere per ogni anima consacrata. Sappiamo che nell'Eucaristia Gesù è vivo e vero, realmente presente. E allora, ecco, dovremmo correre in ogni momento, appena abbiamo un momento libero, dinanzi a Gesù nel tabernacolo. E invece, tante volte, le nostre giornate vengono trascorse in mille occupazioni, ma di Gesù ben poco ce ne ricordiamo. O meglio, come dicevo, nelle poche ore di preghiera e niente più, poi ci si dimentica di Lui. E questo è triste in un'anima sposa, perché l'anima sposa dovrebbe avere continuamente il pensiero rivolto a lui. E seppure non vi può andare col corpo vicino allo sposo, però vi va con lo spirito, vi va col pensiero, vi va col cuore. Ma il problema è che tante volte nel nostro cuore Gesù non regna. Gesù lo abbiamo allontanato, quindi non vi è appunto quell'intimità con Gesù che dovrebbe contraddistinguere ogni anima consacrata. E un altro aspetto che vogliamo, sul quale vogliamo riflettere della sponsalità è proprio la fedeltà. Ovviamente questa intimità con il Signore, per coltivare questa intimità con il Signore, c'è bisogno di praticare una bella virtù, la virtù che deve contraddistinguere le anime consacrate, ed è la fedeltà. La fedeltà a colui al quale ci siamo consacrati. E c'è un episodio molto bello di un illustre chirurgo, il quale un giorno diceva all'infermiera che l'assisteva, era una suora: "Sapete, sorella, ciò che ammiro di più nelle anime religiose?" "No, signor professore," rispose. "Ebbene," disse il medico, "è la vostra fedeltà allo sposo divino." E questo esempio deve farci fare un esame di coscienza. Gli altri vedono in noi la fedeltà allo sposo divino? Viviamo noi questa fedeltà tanto da edificare gli altri? Capite che le persone che vivono nel mondo hanno bisogno di buoni esempi. E il buon esempio lo trovano laddove trovano la fedeltà. È la fedeltà che li edifica. Più che compiere grandi azioni, ciò che edifica la Chiesa, ciò che santifica i fratelli, è la vita santa, è la fedeltà al Signore. Per cui posso compiere anche grandi azioni. Ma se non vivo quella fedeltà al Signore, se non vivo quell'intimità con il Signore, ciò che ho fatto dà poco frutto, poco o nessun frutto. Quindi la fedeltà deve starci veramente a cuore, e questa parola è densa di significati profondi, e ogni anima consacrata deve conoscere, approfondire questa parola e praticarla in tutta la sua perfezione. L'anima consacrata deve essere una sposa fedele. E per vivere questa fedeltà è ovvio che dobbiamo avere una coscienza incorruttibile, una coscienza pura. Chi ama e chi vuole amare veramente ha il dovere di fuggire ogni colpa grave. Ecco il primo impegno che deve animarci: fuggire ogni colpa grave. E niente si oppone alla carità quanto il peccato grave. Il peccato grave possiamo considerarlo come il tradimento del cuore. Il peccato grave è il più grande delitto contro l'amore. E il peccato, dice un autore, provoca il disordine ovunque, ma certo in nessun luogo come nel cuore. Infatti il peccato è proprio mancanza d'amore. Difatti Gesù, quando nel Vangelo ha fatto l'elenco di tutte le nostre miserie, cosa ha detto? Ha detto che dal cuore degli uomini e dal nostro cuore che escono fuori appunto i cattivi pensieri, i furti, le fornicazioni, le uccisioni, eccetera. Tutto sgorga dal nostro cuore. E difatti la gravezza di ogni peccato si misura, dice questo autore, dalla quantità di amore che rapisce. Proprio dice come il freddo si misura dalla quantità di calore che sottrae. E la notte dalla quantità di luce che toglie. Cioè, ormai la sorgente si è congelata e il cuore è divenuto di ghiaccio. Quando il cuore diventa di ghiaccio, ormai, ecco, non vi è amore. E quindi si commettono tante tante colpe proprio perché manca l'amore. Perché se si amasse veramente Gesù, se si amasse veramente questo sposo al quale ci si è consacrati, e certamente si farebbero tanti tanti meno peccati. E questi peccati si commettono proprio perché manca l'amore. E quindi possiamo sentire come rivolto a noi, rivolto noi quando pecchiamo, il lamento di Gesù nel Salmo 108. In ricompensa del mio amore mi trattano da nemico, mi rendono male per bene ed odio per amore. Gesù che ci ricolma di mille grazie. Ecco Gesù che ci ama di un amore unico, che ha dato la sua vita per noi e che ci ha scelti come spose, ecco che viene ricambiato da noi col peccato. E il peccato, quindi ci dice Padre Colin, è davvero un oltraggio al cuore di Gesù, dice lui, che implica proprio il disprezzo di Cristo, perché quando si pecca si disprezzano i suoi attributi, i suoi doni, le sue perfezioni, tutta la sua persona divina. Il peccato, come sappiamo, è la rottura, la separazione violenta da Dio, è l'espulsione della Santissima Trinità dalla nostra anima. Col peccato l'anima diviene un tempio dissacrato. Diviene, ecco, il riparo delle passioni, l'antro del demonio. E quindi Gesù viene mandato via dall'anima. E il peccato è soprattutto poi un attentato contro Dio. È un crocifiggere Gesù nella nostra anima. E quindi quale impegno ci deve essere da parte di un'anima consacrata nel combattere il peccato, nel combattere il peccato in tutte le sue forme, perché non si tratta soltanto di combattere il peccato mortale, ma di combattere anche tutti i nostri vizi, tutti i nostri difetti, tutti i peccati veniali. E quante volte si trascorre proprio la vita immersi nel peccato veniale, in quel peccato volontario, per cui volontariamente si offende il Signore, anche se in cose piccole, però lo si offende volontariamente. E anche questo deve essere eliminato, perché l'impegno di una sposa di Gesù dovrebbe essere proprio quello di, ecco, di fare di tutto per piacere allo sposo. Diciamo di una sposa di Gesù, ma di un qualsiasi consacrato, di un sacerdote. Impegno, un impegno costante nell'eliminare tutte le miserie, tutti i difetti, proprio per la gloria di Dio. Perché, ecco, grande gloria ne riceve Dio se vede in noi la santità. Quanto dispiacere invece rechiamo al Signore con una vita mediocre, rilassata, tiepida, con una vita poco impegnata, con una vita vissuta soltanto terra a terra, senza elevarci alle cose del cielo. E purtroppo, ecco, queste cose possono accadere anche a noi. E quindi l'impegno è invece di lottare contro tutto ciò che può dispiacere al Signore. E per fare questo dobbiamo guardare i santi. Se noi leggiamo la vita dei santi, ci rendiamo conto di quanto i santi sono stati, ecco, hanno messo ogni impegno per poter piacere al Signore. Se leggiamo la loro vita, vediamo come essi sono stati la gloria di Dio, sono stati lode di gloria per Dio. E allora, alla luce dei loro insegnamenti, dei loro esempi, dobbiamo anche noi camminare sulla via della santità. Ma tante volte abbiamo una concezione piuttosto sbagliata, oserei dire modernista, della vita dei santi. Tante volte, purtroppo, anche noi consacrati consideriamo i santi come qualcosa di sorpassato, come qualcosa, ecco, da non considerare. I santi sono soltanto dei bei libri, le vite dei santi sono soltanto dei bei libri che tante volte rimangono nelle nostre biblioteche a prendere polvere. Pensiamo che i santi sono state persone straordinarie e che quindi non li possiamo imitare, ma non è vero. È vero che ci sono stati santi straordinari, Ma ci sono state tante anime sante che hanno vissuto la loro vita consacrata in una maniera molto ordinaria, nell'esercizio delle virtù. E allora noi dobbiamo leggere le vite dei santi per imparare a praticare le virtù. Se il Signore vuole che certe anime salgano agli onori degli altari, non è soltanto affinché noi possiamo avere degli intercessori presso di Lui, ma è anche e soprattutto per darci dei modelli, degli esempi, affinché come hanno fatto loro, facciamo anche noi. E allora dobbiamo eliminare purtroppo quell'idea, ecco, brutta, quel pregiudizio che tante volte si ha, che appunto i santi sono persone sorpassate. Sono vissuti 30 anni fa, 40 anni fa, 200 anni fa, basta. Sono persone sorpassate, non sono imitabili e quindi li lasciamo lì. E invece no, i santi erano persone come noi, con i nostri stessi difetti, ma hanno saputo combatterli e quindi hanno esercitato le virtù, hanno combattuto i propri difetti e si sono fatti santi. E così dobbiamo fare anche noi. Nell'esercizio quindi di tutte le virtù. E purtroppo però il problema è che tante volte la nostra mente è accecata. Purtroppo proprio per mancanza di impegno serio nella vita di preghiera, tante volte noi viviamo una vita rilassata senza accorgerci dei nostri difetti. E questo succede perché appunto in noi manca la preghiera. Purtroppo tanti riducono la preghiera a un'ora, la preghiera comunitaria a un'ora, un'ora e mezza, magari le lodi, i vespri, la messa e niente più. E dov'è il rosario? Dov'è la meditazione? Dov'è l'adorazione eucaristica? Dove sono le visite eucaristiche? Le ore trascorse dinanzi al tabernacolo? Purtroppo, dato che manca questo contatto con il Signore, viene a mancare anche la luce e quindi non ci accorgiamo dei nostri difetti. Perché? Perché non ci mettiamo dinanzi alla luce. Cristo è la nostra luce, ma noi ce ne allontaniamo, riducendo a poco il nostro tempo di preghiera. Quindi ci giunge poca luce e non vediamo le nostre miserie. E di questo, guardate, non siamo innocenti, ne siamo grandemente colpevoli, perché siamo noi che eliminiamo la preghiera. E soprattutto perché abbiamo eliminato, tanti hanno eliminato, la meditazione. La meditazione che è uno strumento eccellente, meraviglioso per poter vedere i propri difetti. Ci insegnano i maestri di vita ascetica che il mezzo per farsi santi è proprio la meditazione, perché nella meditazione noi ci specchiamo, vediamo le nostre miserie e quindi poi abbiamo tutta la grazia, la forza per correggerci. Ma se manca questa preghiera, questo spirito di preghiera intenso, manca la luce, ci rendiamo, ecco, indegni di ricevere la luce, ci priviamo della luce, non che il Signore non ce la dia, il Signore è lì, Gesù non cambia. È lì per illuminarci, ma noi non ci accostiamo alla luce e quindi non veniamo illuminati. Un po' come chi pretende di essere riscaldato, ma non si espone al sole. Se si rimane nella propria stanza buia, umida, fredda, come ci si può riscaldare? Invece se si esce fuori e ci si espone al sole, ecco che ci si riscalda. E così è per noi consacrati. Se non ci esponiamo al sole della preghiera, al sole, ecco, dell'Eucaristia, di questa presenza viva di Gesù in mezzo a noi, è ovvio che poco calore riceviamo e poca luce riceviamo e quindi continuiamo nelle nostre miserie. Ma non dimentichiamolo, di questo ne siamo colpevoli. Quindi impegno di un'anima consacrata è di coltivare l'unione con Gesù. Perciò dicevo che l'unione con Gesù poi ci porta alla fedeltà, perché io più sono unito a Lui, più ricevo luce, più vivo nell'intimità con Lui, nella preghiera con Lui, più la luce, più inonda la mia anima e quindi cresce Capisco sempre di più dove devo essere fedele, quanto devo essere fedele, e capisco, mi rendo conto, che il Signore mi chiede la fedeltà fin nelle più piccole cose. Bene, dopo queste nostre riflessioni vogliamo fermarci per una pausa musicale e poi riprenderemo subito dopo. Ave Maria. Riprendiamo dopo la nostra pausa musicale e alla luce delle riflessioni che abbiamo svolto finora, possiamo dedurre allora quanto impegno dobbiamo mettere nella lotta al peccato, anche a quello più leggero. Il Signore da noi vuole la santità e quindi dobbiamo combattere non solo il peccato grave, il peccato mortale, ma tutto ciò. Ecco, peccati veniali, imperfezioni, mancanze, tutto ciò che può essergli di dispiacere. Quindi a noi è richiesta grande fedeltà, ecco, una fedeltà che deve essere praticata ad ogni costo. Una purezza di coscienza che deve essere coltivata ogni giorno. E un accenno vogliamo fare a una delle infedeltà più gravi che si possono commettere, ed è quella ovviamente contro il voto di castità. Stiamo parlando appunto di questo amore sponsale, ed è ovvio che ciò che più dà dispiacere, ciò che più profana questo amore sponsale, sono senz'altro le violazioni del voto di castità. E sappiamo che la religiosa e il religioso, con la professione sono divenuti spose, spose nel più alto grado. Un'anima consacrata non appartiene più a se stessa, ma allo sposo, con il quale forma una cosa sola. E quindi da ciò, da questa verità, deve derivare l'amore di un'anima consacrata per la virtù angelica della castità. E anche la volontà ferma di conservarsi pura come un calice e bianca come un corporale. L'anima consacrata deve avere orrore per tutto ciò che potrebbe essere violazione del corpo di Gesù, che potrebbe essere adulterio del cuore. E Gesù diceva a Madre Elisabetta della Croce: O sposa, sii pura, fa amare la purezza, prega e fa pregare perché questa virtù sia compresa. Prega per i miei sacerdoti perché li insegnino, per le mie spose perché la pratichino. Nessun falso principio in questa virtù, nessuna concessione è ammessa. Voglio la purezza in tutta la sua estensione, in tutta la sua perfezione, perché io sono santo. Ecco che in questa materia, nella materia della castità, veramente nessuna concessione è ammessa, come appunto ha detto Gesù, niente, perché in questa materia anche un pensiero può essere un peccato grave. Quindi perciò bisogna veramente avere tanta tanta attenzione. Difatti poi Gesù, continuando a parlare, scusate, il padre de Foucault, in degli esercizi spirituali, ribadisce proprio questo. Dice: tu sai fino a qual punto e con quanta gelosia bisogna guardarsi dal più piccolo, dal più impercettibile pensiero contrario alla castità. Perché se solo accetto il più piccolo pensiero, ecco che ho mancato, ho peccato. Se appunto si accetta questo pensiero, se lo si combatte, ovviamente c'è virtù, non c'è il peccato, ma bisogna combattere tutti quei pensieri contrari alla castità. E dice ancora di più, bisogna guardarsi da ogni parola o azione, perché in questo consiste l'essenza della fedeltà che devi al tuo diletto, a questo sposo che ami appassionatamente e che appassionatamente ti ama, come te l'ha provato morendo per te, facendoti tante grazie ed accettandoti come sposa per il tempo e per l'eternità, nella luce raggiante della fede, nell'infinita felicità della gloria. Quindi, impegno di un'anima consacrata è davvero di amare Gesù appassionatamente, come Gesù appassionatamente ci ama. Ecco, Gesù ha dato la vita per noi. Gesù ci ha scelte come spose, non solo, dice, per il tempo, ma per l'eternità. Quell'unione che noi realizziamo su questa terra continuerà per tutta l'eternità. Questa vita di sposa non finisce su questa terra, mentre il matrimonio terreno è una realtà appunto della terra e finisce dopo la morte. Ecco, Gesù l'ha detto, no? Non ci sarà più moglie e mariti, ma saremo tutti come gli angeli. Quindi non ci sarà più la realtà del matrimonio terreno, invece la realtà della sponsalità è una realtà che durerà per tutta l'eternità. Quell'unione con Gesù che vogliamo realizzare su questa terra poi continuerà per tutta l'eternità, ovviamente, nella maniera più sublime, più profonda. In un abbraccio eterno con lo sposo divino. E quindi vogliamo noi consacrati, già su questa terra, già sin da adesso, anticipare quell'unione intima proprio con la vita di fedeltà. E davvero possiamo, già su questa terra, realizzare quell'unione di paradiso proprio con questa fedeltà a tutta prova, con questa fedeltà davvero eroica in tutto per poter piacere allo sposo. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato e continueremo ancora nella prossima puntata a parlare di questo aspetto della sponsalità che appunto è il voto di castità. Ave Maria.